Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mai come nel dolore, l'uomo s'accorge della falsità delle parole di conforto dette in modo estrinseco e senza autentica partecipazione. Anzi, il malato scopre che alla fine egli rimane solo col suo male. È lo stesso Giobbe a descrivere in modo pittoresco e persino barocco questo isolamento, quando scopre che a mia moglie ripugna il mio alito, faccio schifo ai figli del mio ventre. Nel tempo del dolore la verità non riesce a patire contraffazioni. È allora, in questo momento, che deve scattare una specie di alleanza tra paziente e medico, infermiere, parente, assistente, cappellano e così via, tra chi soffre e chi lo vuole sostenere. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Al microfono con voi c'è Fabio Colagrande. Con 3 giorni di celebrazioni religiose e di incontri culturali, tra cui un simposio internazionale, il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari commemora in questa settimana il 25esimo della propria istituzione e organizza la 18esima giornata mondiale del malato in svolgimento l'11 febbraio. Come al solito la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes è la giornata per questo incontro, per questa riflessione universale della Chiesa proprio sulla malattia. Tema unificante di questi avvenimenti è il titolo del messaggio del Papa per questa giornata mondiale del malato 2010, la Chiesa al servizio dell'amore per i sofferenti. Le manifestazioni vedono il concorso dell'Unitalsi che ha organizzato martedì presso la Basilica di Santa Maria Maggiore l'accoglienza delle reliquie di Santa Bernadette provenienti dal santuario Notre Dame di Lourdes a caratterizzare il simposio internazionale in programma il 9 e il 10 nell'Aula Nuova del Sinodo, invece la riflessione sul significato della sofferenza umana attraverso una rilettura della lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dell'11 febbraio dell'84 e del Motu Proprio Dolentium Hominum dell'11 febbraio dell'85, con il quale Papa Wojtyła istituiva proprio il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Abbiamo ascoltato in apertura alcune riflessioni di Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, fatte proprio a questo simposio internazionale dedicate proprio al significato della sofferenza alla luce proprio della fede. Ma andiamo subito a salutare un ospite che ringrazio molto per essere con noi al telefono, Alessandro Pinna, presidente Unitalsi, sezione di Roma. Pinna, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Ripeto la domanda, Pinna, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buongiorno.
Ecco, io le chiedo subito, in queste ore, in queste giornate di celebrazione, si riflette molto sulle parole di Giovanni Paolo II che incontrando i medici cattolici sottolineava l'importanza proprio di un'assistenza che andasse oltre il dato clinico, il dato biologico. L'Unitalsi ovviamente non è un'associazione scientifica, si tratta, come bene sappiamo, di un'organizzazione per quanto riguarda proprio i pellegrinaggi, i viaggi spirituali verso i santuari, Lourdes in primis, ma quanto anche nel vostro lavoro conta, come dire, un'assistenza al malato, un'assistenza alle persone che soffrono, che assume anche un carattere spirituale, va oltre l'assistenza di tipo fisico?
Sì, l'Unitalsi cerca di stare a fianco dei malati 365 giorni l'anno, aiutandoli a camminiamo insieme in un cammino di fede e cercando di far compiere quegli atti quotidiani che le persone comuni compiono normalmente, noi volontari ci mettiamo a disposizione queste persone per aiutarle a proseguire nel loro cammino nonostante la loro malattia e la loro sofferenza.
Questa quindi è la motivazione con cui organizzate i vostri pellegrinaggi?
Certo, il pellegrinaggio è un momento importante che è al centro del carisma dell'Unitalsi, cercando di fare un cammino di fede. L'Unitalsi è nata come, che anche nella sigla, accompagnare i malati. In questo momento l'Unitalsi è invece, ha fatto un cambiamento, proprio facciamo un cammino di fede insieme ai malati, noi volontari, accanto a chi soffre.
Quindi i vostri viaggi sono al tempo stesso degli itinerari di spiritualità, è molto importante la dimensione comunitaria.
Sicuramente sì.
Ecco, voi state organizzando a Roma queste celebrazioni, lo ricordiamo, proprio in occasione del 25esimo della creazione del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari e poi la 18esima giornata mondiale del malato. Possiamo raccontare un po' cosa è successo e cosa dovrà succedere ancora?
Sì, ieri sono state accolte le reliquie di Santa Bernadette provenienti da Lourdes nella Basilica di Santa Maria Maggiore, accolte dal Cardinal Lo e dal Sindaco Alemanno, alla presenza di tanti fedeli, tanti malati e tanti del personale dell'Unitalsi, perché per noi dell'Unitalsi, in particolar modo noi volontari, è un modello di vita, servire umilmente chi soffre, non mettersi in evidenza, come diceva Bernadette, essere una scopa che nel momento in cui non serve più viene riposta dietro una porta. Questo dovrebbe essere il nostro modello come volontari dell'Unitalsi. Poi domani si proseguirà con le reliquie, verranno portate nella Basilica di San Pietro, dove ci sarà la Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI. Nel pomeriggio ci sarà un flambeau come si fa tutte le sere a Lourdes, partendo da Via della Conciliazione per arrivare a Piazza San Pietro, dove il Santo Padre si affaccerà e impartirà la benedizione a tutti i presenti.
Ecco, più o meno a che ora sarà questa processione o flambeau?
La processione inizia alle 16:30 da Largo Giovanni XXIII. E poi il 12 le reliquie andranno a Casa Bernadette, che è la casa che è stata inaugurata da Sua Eminenza il Cardinal Comastri nel 2008, che è una casa di accoglienza dell'Unitalsi, dove vengono ospitate gratuitamente tutte quelle famiglie che vengono a Roma per curare i propri figli, e quindi proprio la portiamo nella sede dell'Unitalsi in questa casa che è dedicata proprio a lei, a Bernadette.
Che significato ha per voi dell'Unitalsi la presenza di queste reliquie di Santa Bernadetta a Roma?
Per noi è la seconda volta che l'Unitalsi, che il Vescovo di Lourdes affida le reliquie di Bernadette all'Unitalsi. Per noi è un'amica, un modello di vita, e l'emozione è sempre molto forte, e anche tanti volontari molto giovani, nel momento in cui la salutano, vedo tante lacrime, tanti ragazzi piangere, e ieri tanta commozione di questi giovani ragazzi che si sente parlare sempre della gioventù che non è vicina ai problemi, alla malattia e al volontariato. Tanti ragazzi ieri ho visto piangere, una commozione veramente forte.
L'ultima domanda, poi la lascio a queste giornate che sono molto impegnative per voi. Alessandro Pinna, presidente Unitalsi sezione Roma, davvero come volontario accanto alle persone che soffrono, ai malati più gravi, cosa ha imparato davvero?
Ho imparato che tante volte andiamo per aiutare, sono loro invece che aiutano noi, ci danno una lezione di vita immensa.
Grazie, buon lavoro Pinna.
Grazie a lei.
E noi torniamo in studio, eravamo appunto con il presidente dell'Unitalsi di Roma. Vi ricordo l'Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, questo è lo scioglimento di questo famoso acronimo. Proprio l'Unitalsi di Roma sta organizzando in queste ore le celebrazioni per la giornata mondiale del malato, che come al solito cade l'11 febbraio, ma anche quest'anno per il 25esimo del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. E noi andiamo avanti parlando della giornata mondiale del malato, parlando di assistenza e cura dei malati più gravi, salutando, perché in linea con noi credo da Caserta, il dottor Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico di Antea e direttore didattico di Antea Formad. Dottor Casale, buon pomeriggio e grazie.
Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti.
Io ricordo a chi ci ascolta, molti ascoltatori già conoscono Antea, ma ricordo che si tratta di un'associazione senza fini di lucro costituita nell'87 per garantire assistenza gratuita sia a casa che in hospice ai malati in fase terminale. E applica le metodologie più moderne seguendo i principi delle cure palliative, e c'è pure questo centro di formazione Antea Forma, di cui parleremo tra poco. Ecco, dottor Casale, Giovanni Paolo II è stato ricordato in questi giorni al convegno che si svolge in Vaticano, diceva che i malati hanno delle esigenze che vanno oltre le loro patologie. Ecco, per voi che lavorate nelle cure palliative, cosa significa questo?
Per noi è fondamentale questo, considerare questo aspetto. Per noi la persona malata non è un contenitore di malattie. Quelle sono importanti, ci vuole competenza per affrontarle, per affrontare tutta i sintomi che un malato in una fase così grave del suo percorso così all'interno della malattia deve essere affrontato, però non dobbiamo mai dimenticarci, non ci dimentichiamo mai che sono delle persone, non sono soltanto dei malati, e quindi curiamo assolutamente quello che può essere definito l'aspetto psicologico, l'aspetto sociale, l'aspetto spirituale, l'aspetto burocratico, cioè cercare di alleviare non soltanto quello che è il cosiddetto dolore fisico, ma anche tutti questi altri aspetti che spesso incidono più della stessa fisicità. Per noi togliere il dolore fisico è la cosa più semplice e banale per chi si occupa di terapia del dolore e cure palliative, ma togliere e aiutare una persona sofferente dal punto di vista psicologico, perché si guarda allo specchio e non si riconosce più, oppure comincia a chiedersi perché proprio a me, perché è successo proprio a me, perché Dio ce l'ha con me. E allora è lì che noi interveniamo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro gruppo in cui vediamo, oltre a medici e infermieri, l'assistenza spirituale, lo psicologo, il fisioterapista, cioè cerchiamo di alleviare e di aiutare la persona, non soltanto a lenire i suoi disturbi fisici.
Ecco, proprio facendo una riflessione sulla lettera Salvifici Doloris di Giovanni Paolo II, partendo dalla Bibbia, l'arcivescovo Ravasi in questo convegno ha ricordato proprio questi concetti. Deve scattare una specie di alleanza tra paziente e medico, la conoscenza tra chi cura e chi è curato deve essere meno fredda e distaccata di quanto spesso accade, deve essere fatta di comunicazione genuina, dialogo, ascolto, verità detta con partecipazione. Colpisce perché sono parole che troviamo proprio, concetti che troviamo proprio in un volume che voi dell'Antea avete promosso in questi giorni. Avete presentato il libro Morire Vivi, che raccoglie parte di una lunga serie di riflessioni sul problema appunto del dolore, del fin di vita, dell'eutanasia, delle cure palliative, sul tema del valore della comunicazione tra medico e paziente. Tutte riflessioni di Gianni Grassi. Chi era?
Ma Gianni Grassi era un giornalista, si occupava di, come lui amava di definirsi, paziente esigente, sociologo. Una persona che noi abbiamo seguito nella nostra struttura, nel nostro hospice per 6 mesi in seguito a una grave patologia, e una persona che non ha mai smesso di vivere fino all'ultimo secondo. Lui la sera prima di morire, mi ricordo, mi manda l'email a 12:01, la mattina è deceduto, e ha contribuito in maniera forte sia attraverso i suoi scritti sia attraverso il dialogo. Noi abbiamo fatto delle riunioni con tutta l'equipe, quindi con tutto il nostro così equipaggiamento umano, come io mi piace definirlo, non soltanto come equipe, quindi medici, infermieri, psicologi, e con la presenza di Gianni, con la presenza dei familiari, con la presenza di altri pazienti, per discutere e per vedere come migliorarci, come poter andare sempre più incontro alle esigenze e ai bisogni di chi in quel momento lì sta soffrendo, e sta soffrendo, ripeto, non soltanto fisicamente ma anche sotto altri aspetti.
Diceva Gianni Grassi, tra l'altro dico a chi ci ascolta che sul sito internet www.giannigrassi.it è possibile scaricare questo volume ma anche vedere una bella intervista video allo stesso Grassi, diceva che la verità, e si parla del rapporto tra medico e paziente, non è sempre terapeutica. Cosa significa?
La verità non è sempre terapeutica, nel senso che a volte si sta tendendo sempre di più nell'era moderna a dare una verità cruda. Cioè, caro signore, lei ha un tumore, avrà davanti a sé 3 mesi di vita. Oppure, caro signore, cioè in maniera molto cruda, molto, molto diretta. Probabilmente anche questo qui va un pochino limato, perché la verità comunque sia chi sta male va detta, lo ribadiamo in maniera forte, però va detta e va saputa dire in maniera dolce, tranquilla, cioè prima c'è bisogno di conoscersi e poi lentamente si arriva insieme a dire quello che sta accadendo, perché chiaramente a qualsiasi persona con qualsiasi credo religioso, con qualsiasi ideologia, un medico immediatamente gli comunica: caro signore, lei ha 3 mesi di vita, è chiaramente una doccia fredda che fa male a tutti. Bisogna saperlo comunicare.
Ecco, sempre Gianni Grassi parlava di un concetto che è molto simile a concetti che troviamo nel pensiero cattolico, cioè quello di unità sofferente. Diceva: non c'è solo il malato, ma c'è un'unità sofferente. Più largo è questo nucleo e meno bisogno di eutanasia ci sarà.
È un concetto molto bello che noi sempre pure come Antea ribadiamo. È quello che chiaramente quando arriva una malattia grave ad una persona, non è soltanto la persona a essere coinvolta, ma è tutta la struttura familiare, tutta la struttura amicale, cioè tutti gli amici, cioè tutti partecipano, e questa è l'unità sofferente, alla sofferenza del paziente, chi più chi meno, però tutti quanti vanno aiutati, e questo è anche un principio fondamentale del cure palliative dell'Antea, che noi non assistiamo soltanto pazienti o persone, ma assistiamo le famiglie intere, cioè ci prendiamo cura di tutti quanti loro, perché chiaramente anche loro stanno attraversando un momento particolare della loro vita, in cui rivisitano tutto, rivisitano qualsiasi concetto dal punto di vista etico, religioso, mettono in discussione tutto, no? Perché è un dramma che cade all'interno della famiglia come una bomba che scoppia e ferisce tutti, non ferisce soltanto la persona che la riceve addosso, ma insomma vengono tutti quanti coinvolti.
E siamo con il dottor Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico di Antea, direttore didattico di Antea Format, medico specializzato proprio nelle cure palliative e soprattutto nella formazione dei medici e del personale sanitario in questo campo. Parlavamo di Gianni Grassi, un paziente di Antea che ha lasciato delle riflessioni, delle memorie molto importanti. Vi ricordo ancora il sito giannigrassi.it, ma veniamo al lavoro di Antea, dottor Casale, perché so che lei in questo momento si trova proprio a Caserta per un appuntamento importante che riguarda proprio le cure palliative. Ah, è caduta la linea in questo momento con Caserta. Ricordo che in questi giorni è in corso, vediamo se dalla regia riusciamo a recuperare la linea con il dottor Casale, in questi giorni sono in corso gli stati generali delle cure palliative, della terapia del dolore proprio a Caserta in Campania. Il dottor Casale è presente come rappresentante di Antea proprio per portare anche il suo contributo. Mi sente, dottor Casale? Ecco, il motivo della sua presenza a Caserta, cosa servono questi stati generali delle cure palliative e qual è l'apporto di Antea?
Allora, prima di tutto teniamo conto che la Campania vede 25.000 malati terminali ogni anno, è una delle regioni in cui c'è il più alto tasso di malati oncologici. Non c'era una risposta a questi pazienti messa in rete, cioè ci sono tante piccole situazioni, delle persone eccezionali che lavorano veramente in maniera incredibile sia a domicilio sia all'interno di alcuni ospedali, tra Pascale, Cardarelli, però la grossa difficoltà era quella di parlarsi tutti quanti intorno e avere un punto di riferimento. Un punto di riferimento in questo momento qui a Caserta, anzi a Santa Maria Capo Vetere in precisione, nasce questa struttura che è un hospice, da cui oltre che nasce per assistere pazienti e familiari, nasce anche proprio come centro scientifico, e Antea darà questo contributo, cioè proprio una supervisione scientifica e formativa a tutto il personale che dovrà assistere i pazienti. È il primo centro in Campania. Teniamo conto che gli hospice e le cure palliative sono estremamente sviluppate dal centro verso il nord. Il sud ha qualche deficit, a parte insomma, delle piccole realtà, Chiazza e Leopardo, è la prima realtà in cui si cerca di fare rete con tutte le forze che sono all'interno della Campania per aiutare appunto queste 25.000 persone che inutilmente soffrono.
In queste ore, nell'anniversario della scomparsa di Eluana Englaro, si è parlato molto della legge che riguarda il fine vita, che è in discussione in Parlamento, ma ricordiamo che c'è un'altra legge che dovrebbe essere approvata, che riguarda proprio il vostro ambito di lavoro, le cure palliative.
Sì, è una legge che finalmente speriamo venga portata, appunto venga promossa anche dalla Commissione Igiene e Sanità della Camera, in cui si fa chiarezza su quello che sono le cure palliative e si fa chiarezza su quello che è la terapia del dolore, che sono due concetti un pochino diversi. La terapia del dolore ovviamente è uno strumento che va usato e si usa anche sui malati cronici, anche per farci così un esempio molto semplice, sul paziente che ha l'artrosi o un'artrite reumatoide. Le cure palliative è un approccio globale al paziente in cui si fa anche terapia del dolore. Però si chiarisce molto bene qual è il concetto di rete. Anche la legge ribadisce questo concetto di rete, perché se non si entra in rete, i vari centri, quindi gli hospice, l'assistenza domiciliare, gli ospedali, tutte le strutture non entrano in rete, non si mettono in contatto, ci sono persone che verranno dimesse dagli ospedali e andranno alla ricerca di qualcuno che possa aiutarli. E questo qui in un paese civile chiaramente non è concepibile. Quindi vi addio che la legge passi, e finalmente avremo almeno una realtà che si avvicina sempre di più a quella che è l'Europa, ma anche a quello che è un concetto civile di assistere un paziente che soffre.
Ribadiamo un concetto che era caro, mi sembra, proprio a Gianni Grassi, quello dell'informazione, no? Che questa rete esista è importante, ma è importante anche che i malati conoscano come si ramifica questa rete, possano entrare in contatto con i diversi hospice, i diversi centri di cure palliative in Italia, secondo le proprie esigenze. Quindi c'è tutto un lavoro da fare anche per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione, immagino.
Sì, sì, sì. Diciamo che la legge prevede anche questo, anche se sono stanziati pochi soldi, chiaramente, però anche una campagna di formazione, di informazione al cittadino, affinché non vengano viste le cure palliative come qualcosa di inutile, prima di tutto. Vengono viste come una realtà raccomandata addirittura dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come una realtà scientifica vera, e vengono viste come una possibilità per aiutare chi sta soffrendo. In Italia si contano 250.000 malati terminali per anno. Credo che una legge faccia chiarezza per tante persone che soffrono inutilmente.
Grazie a Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico di Antea e direttore didattico di Antea Formad. Buon lavoro a lei e ad Antea.
Grazie mille, buongiorno.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, la 18ª giornata mondiale del malato. Ricordiamo il messaggio di Benedetto XVI per questa occasione, la Chiesa al servizio dell'amore per i sofferenti. Abbiamo in particolare approfondito il tema dell'assistenza non solo clinica che va oltre la patologia che bisogna portare al malato, in particolare ai malati più gravi. Grazie ai nostri ospiti Alessandro Pinna, presidente Unitalsi di Roma, Giuseppe Casale di Antea. Da Fabio Colagrande per il momento ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora i titoli del TG1 delle 13.30, poi torniamo in studio per continuare a parlare di questo tema.
Appalti per il G8, indagato Bertolaso che rimette l'incarico, sono estraneo, dice, e chiede di essere subito interrogato. 4 arresti per corruzione. Via libera del governo ai criteri per realizzare i siti nucleari, meno tasse nei comuni dove sorgeranno gli impianti. L'Unione Europea condanna l'aggressione all'ambasciata italiana a Teheran, Frattini, servono sanzioni condivise. Il giorno del ricordo delle vittime delle foibe, iniziative in tutta Italia. Napolitano no ad oblio e a rimozione diplomatica. Caccia ai vincitori del Super Enalotto, 2 biglietti da quasi 70 milioni di euro venduti a Parma e a Pistoia. Dopo le violente contestazioni dei tifosi, sulla panchina della Lazio arriva Reia e stasera il recupero Parma-Inter. Buongiorno dal TG1, l'inchiesta della Procura di Firenze sugli appalti per i lavori alla Maddalena in occasione del G8, poi spostato all'Aquila. 4 gli arresti, 20 le perquisizioni, 10 gli indagati. Fra questi ultimi c'è anche Guido Bertolaso, che ha rimesso tutti i suoi incarichi nelle mani del Presidente del Consiglio Berlusconi ed è stato poco fa a colloquio con il sottosegretario Gianni Letta a Palazzo Chigi. Letta ha detto: Bertolaso chiarirà ogni cosa, Berlusconi gli rinnovi la fiducia. Anche il capo della Protezione Civile è fiducioso in un chiarimento di tutta la vicenda e dice: voglio essere subito interrogato. La cronaca con Flavio Lorenzoni.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 13:36 minuti, abbiamo ascoltato come sempre l'apertura del TG1 dell'1:30 per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Vi ricordo che l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana è alle 14. Ancora buon pomeriggio, c'è Roberto Venturini in console, Maria Serena Tullio e Luciana Fantini sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Ci stiamo occupando oggi della 18ª giornata mondiale del malato. Vi ricordo, in questa settimana si celebrano anche i 25 anni del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. L'11 febbraio, domani, nella memoria della Vergine di Lourdes, come sempre la giornata del malato. Nel messaggio per questa occasione Benedetto XVI cita la parabola del buon samaritano. Noi commentiamo queste righe del messaggio del Papa con un ospite che ringrazio molto perché è in attesa da qualche minuto al telefono, Anna Maria Cipriano, presidente della Confederazione CVS, Centri Volontari della Sofferenza Internazionale. Grazie per essere con noi, buon pomeriggio signora Cipriano.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Ecco, il Papa ricorda in questo messaggio per la giornata del malato la parabola appunto del buon samaritano e dice: a conclusione di questa parabola Gesù dice: va e anche tu fa così. Con queste parole si rivolge anche a noi, ci esorta a chinarci sulle ferite del corpo e dello spirito di tanti nostri fratelli e sorelle che incontriamo sulle strade del mondo. Ci aiuta a comprendere che con la grazia di Dio accolta e vissuta nella vita di ogni giorno, l'esperienza della malattia e della sofferenza può diventare scuola di speranza. Ecco, proprio a lei che presiede questa Confederazione internazionale di questi centri, che ricordiamo sono associazioni che si occupano della valorizzazione integrale delle persone sofferenti, chiedo come la sofferenza può diventare scuola di speranza.
Ecco, noi accogliamo questa sfida rivolgendola proprio alle persone sofferenti, nel senso che è proprio la persona che soffre, vivendo dal di dentro la difficoltà in cui è coinvolta quando si trova a vivere questa dimensione negativa della propria vita. Ecco, questa sfida a condurre la persona sofferente a guardare, a superare, a vivere come soggetto questa la stessa sfida della vita e poi proporsi come accompagnatore agli altri sofferenti. Ecco, quindi quello che lei citava della parabola del buon samaritano, il chinarsi diventa un farsi fratello alla pari, diciamo così. Quindi la persona sofferente che riesce a trovare nella sua vita, a scoprire nella sua vita qualche cosa di molto più forte, che è l'amore, l'amore che viene dall'esperienza, per noi un'esperienza forte di fede, e mettersi accanto all'altro come un fratello, appunto, che aiuta, che accompagna alla scoperta della propria esistenza come valore, che va al di là di quelle che sono gli impedimenti fisici, psicologici, eccetera, che poi vengono dalla vita stessa.
Quindi in qualche modo è proprio nell'esperienza dell'amore che si riesce a dare un senso alla sofferenza?
Certamente, mi veniva in mente, non so se può aiutare, ecco, l'anno scorso mi trovavo nella favela di San Paolo del Brasile, proprio condividendo questo tipo di esperienza con gli amici di San Paolo, e nella testimonianza di una mamma che ha una figlia disabile mentale e che, alla quale è stato ucciso il marito in un'irruzione in casa, il marito e un figlio. Ecco, questa donna che proprio nella fede riusciva a dare senso a questa esperienza devastante per la sua famiglia e come questa esperienza anche l'aveva resa sensibile a capire che non si può giudicare gli altri. Lei diceva mio figlio, uno dei miei figli è diventato tossicodipendente perché ha assistito appunto alla morte del papà e dell'altro fratello. E io come so, appunto sapendo che quello che lo ha portato a questa dipendenza sia proprio un'esperienza di dolore, ecco, io non posso giudicare neanche quei giovani che hanno ammazzato mio marito e mio figlio, perché non so che cosa li ha condotti a fare questo gesto estremo di appunto di che ha diciamo ha provocato sofferenza alla sua famiglia. Ecco, in questa e la sua preoccupazione di aiutare gli altri, i vicini di casa, quelli della insomma che vivono così nella semplicità e della vita quotidiana, aiutarli a scoprire il dono della vita e a mettersi a disposizione degli altri. Quindi dico proprio nell'amore, solo nell'amore si può dare senso e forse la sofferenza stessa diventa può diventare, ecco, non è detto che lo diventi per tutti, può diventare una possibilità, chiedo scusa, una possibilità per maturare l'amore stesso.
Ecco, appunto, proprio questo concetto lo scriveva il Papa nella sua enciclica Spe Salvi e lo riprende in questo messaggio. Il Papa scrive: non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al dolore che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante l'unione con Cristo che ha sofferto con infinito amore. Ecco, per voi, ricordo poi i consacrati che fanno parte di questi centri volontari della sofferenza, si chiamano Silenziosi Operai della Croce, lei è proprio assistente dell'apostolato dei Silenziosi Operai della Croce. Ecco, queste parole che significato assumono concreto per voi?
Ecco, vivere questo silenzio della croce con Cristo, intanto vorrei dire che diciamo noi vogliamo scoprire, ecco, la realtà creaturale della persona di fronte alla sofferenza, no? Quindi diciamo l'uomo più vero è proprio quello che soffre e in comunione con Cristo, che diciamo non ha dato risposte ma che ha toccato dal di dentro la sofferenza, ecco, anche questo aspetto della dimensione di partecipazione alla salvezza e alla diffusione dell'amore stesso, e quindi anche la testimonianza che nasce dalla Pasqua, ecco, dalla risurrezione di Cristo, che fa in modo che la verità dell'uomo venga fuori al di là di quello che può sembrare che diciamo dei segni di debolezza che porta in sé.
Questo lei diceva all'inizio di questa risposta, l'uomo vero si trova proprio nella sofferenza, in qualche modo questo è un concetto anche che citava Monsignor Ravasi, che si trova nella Bibbia, in qualche modo la sofferenza è come un fuoco che purifica.
Sì, appunto, è una sfida e delle volte può portare anche alla disperazione.
Alla sconfitta,
ecco.
Certo.
Esatto, però proprio ecco, diciamo noi vorremmo, insomma quello che tentiamo di fare è proprio questo, di stimolare proprio le persone sofferenti ad essere questi testimoni che la sofferenza, come in Cristo, non è stata l'ultima parola, ecco, anche in noi. Noi dopo l'esperienza di Cristo noi viviamo già da risorti, abbiamo già, ecco, come diceva proprio Monsignor Ravasi, noi possiamo raccogliere nella nostra esperienza già questo seme generatore di salvezza, ecco, quindi certamente non è facile e non è così semplice dirlo in parole.
È una tipica esperienza a parte che poi c'è anche un lato, diciamo, mistico, no, di questa esperienza, però è un'esperienza che va vissuta. Infatti volevo chiederle, i centri volontari della sofferenza, lei è presidente della Confederazione dei CVS internazionale, ma questi centri, che sono un po' in tutto il mondo, sono collegati alle diocesi, come sono organizzati, come funzionano? Può darci un po' l'idea di come lavorano accanto alle persone sofferenti? E poi, ecco, soprattutto, come ci spiegava, voi cercate di trasformare chi soffre proprio in volontario che sta accanto agli altri sofferenti, per trovare proprio una solidarietà, no?
Dunque, nelle diocesi intanto c'è uno statuto che viene approvato con un'erezione canonica dal vescovo diocesano, appunto lo statuto stabilisce alcune norme, soprattutto il carisma e la spiritualità, ma anche alcune norme organizzative. Ecco, il responsabile diocesano è proprio, si consiglia che sia una persona disabile. Al Centro Volontari della Sofferenza partecipano comunque persone sane e persone disabili, le quali proprio facendo questo cammino insieme, nello scambio reciproco dei doni, maturano una verità, la verità, ecco, dell'umanità della persona. Non c'è chi ha qualcosa di più da dare a un altro e non c'è chi sia lì soltanto per ricevere dall'altro. C'è appunto questo scambio dove ognuno dona se stesso all'altro, quindi si diventa accompagnatori uno degli altri. Il discorso del volontariato nel nostro specifico è soprattutto nel senso di vivere con volontà, ecco, tutto quello che è la nostra dimensione umana e spirituale. All'interno della diocesi quindi c'è un responsabile diocesano e un consiglio diocesano formato da alcuni rappresentanti, c'è un'assemblea che li elegge e quindi poi c'è un'organizzazione che sviluppa proprio la formazione, la missione dei membri e dei simpatizzanti, formata da piccoli gruppi dove si può crescere appunto in questa dimensione di fraternità e di accompagnamento, dove ci si fa prossimi delle realtà di sofferenza nella propria parrocchia, nel proprio condominio, ecco, nella realtà dove uno vive.
Poi è possibile, magari potrebbe esserci qualche parrocchia, qualche parrocchiano in ascolto, qualche persona che volesse conoscere dove si trova il centro più vicino, oppure addirittura crearne uno, si può rivolgere a voi per questo?
Sì, certamente sì. Noi abbiamo un sito per cui è facilmente
rintracciabile su internet. Sì.
Ecco,
per quanto riguarda proprio l'Italia, quanti sono più o meno i centri?
Dunque, sono circa un centinaio, ecco, poco meno di un centinaio, sì. Quelli riconosciuti proprio, diciamo, a livello diocesano. Poi ci sono realtà in cui sta nascendo l'associazione, quindi questi sono ancora di più. Poi siamo in diversi posti anche all'estero, appunto vi dicevo nell'America Latina, Colombia, Brasile, siamo in Africa, nel Camerun, dove proprio come Silenziosi Operai della Croce stiamo collaborando insieme con il PIME in una fondazione, dove si accolgono anche persone disabili, bambini, eccetera, in situazioni di difficoltà, per cui cioè l'attenzione anche nostra dei Silenziosi Operai della Croce è proprio anche lo sviluppo della persona a livello così sociale, di inserimento e anche di salute. Ecco,
Ricordiamo dunque il vostro sito internet, che prende proprio si ispira proprio all'acronimo, no, di Silenziosi Operai della Croce. Infatti è www.sodcvs.org, ricordo, sodcvs.org. comunque è molto semplice trovare in rete questo sito facendo la ricerca per Confederazione CVS Internazionale. Io ringrazio molto Anna Maria Cipriano, presidente della Confederazione Centri Volontari della Sofferenza Internazionale, assistente dell'Apostolato dei Silenziosi Operai della Croce, che sono appunto le persone consacrate che lavorano in questi centri volontari della sofferenza. Piacere di averla conosciuta, buon proseguimento di giornata, signora.
Grazie anche a lei, grazie tante, arrivederci.
Le 13.51, siamo in chiusura di questa diretta su 105 Live, 18esima giornata mondiale del malato, il messaggio di Benedetto XVI per questa occasione che ricorda il ruolo proprio della Chiesa al servizio dell'amore per i sofferenti, ma abbiamo riflettuto anche sulle parole che sono state citate in questi giorni in Vaticano di Giovanni Paolo II, che invitava a un'assistenza del malato che non sia solo terapeutica, che vada oltre la patologia organica, ma sia un'assistenza a tutto campo. Ne abbiamo parlato anche con Giuseppe Casale dell'Antea e con Alessandro Pinna, presidente dell'Unitalsi di Roma. L'Unitalsi, vi ricordo, sta organizzando le celebrazioni per questa giornata mondiale del malato, per questo 25esimo del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, che prevedono proprio la presenza da ieri a Roma delle reliquie di Bernadette alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Vi ricordo ancora domani la messa del Papa alle 10:30 nella Basilica Vaticana e poi nel pomeriggio questa processione nello stile di Lourdes, processione au flambeau, dalle 16:30 proprio lungo via della Conciliazione, con la statua della Madonna di Lourdes e le reliquie di Santa Bernadette fino alla Basilica Vaticana, dove poi ci sarà una celebrazione. È tutto per questa diretta, grazie a Luciana Fantini, Maria Serena Tullio, Roberto Venturini in console. Alle 14 c'è il Radiogiornale, da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.